what is important is the idea of accountability. Accountability lays the basis of any political system which would like to be based on the rule of law.
È importante l'idea che chi sbaglia si prenda la responsabilità per quello che ha fatto. È la base di ogni sistema politico che voglia fondarsi sullo Stato di diritto. È proprio su questo che i libanesi hanno fallito ed è proprio per questo che oggi viviamo in una specie di giungla. Sono parole di Lokman Slim. Era un editore, un filmmaker, un attivista libanese. Lokman Slim è stato ucciso nella sua auto nel sud del Libano. Il 4 febbraio di quest'anno lo hanno ritrovato accasciato nella sua Toyota con 4 proiettili alla testa e 1 alla schiena. Molte persone, i suoi amici, i suoi compagni di attivismo, la sua famiglia, si sono detti sicuri dal primo momento che il suo sia stato un assassinio politico. Lokman Slim era noto per la sua opposizione al movimento sciita Hezbollah e la sua è stata a lungo una voce laica di primo piano nella comunità sciita. Per questo Lokman Slim è stato regolarmente criticato, minacciato.
La dawlata fi Lubnan illa dawlat Hezbollah.
Non c'è uno Stato in Libano tranne Hezbollah, aveva detto in questa intervista durante le proteste dell'autunno del 2019. Lokman Slim negli anni aveva trasformato casa sua in un centro culturale. Dopo la sua morte, sua sorella ha detto in un'intervista televisiva: sapeva di essere minacciato, ma non avrebbe mai pensato davvero che l'avrebbero ucciso per le sue idee. Lokman era un uomo coraggioso. Pochi mesi prima di morire, Lokman Slim aveva scritto una lettera aperta in cui diceva di considerare Hassan Nasrallah, il leader di Hezbollah, responsabile diretto della sua sicurezza. Ed era estremamente significativo quello che faceva Lokman Slim, perché lui stesso proveniva da una delle famiglie sciite più importanti del paese. Nella sua ultima apparizione televisiva aveva detto di ritenere Hezbollah direttamente responsabile dell'esplosione al porto. Non gli è stato evidentemente perdonato. In un'intervista di qualche anno fa aveva detto: «La memoria è un campo di battaglia». Stava parlando del rapporto tra la Siria e il suo paese. Sembrano parole scritte oggi. E lo sembrano perché la sua morte è stata davvero un triste presagio delle cose a venire. Questo viaggio in Libano inizia così, alla memoria di Lokman Slim, attivista, coraggioso, ucciso da ignoti, ancora impuniti.
Mohammed Abdelaziz.
Sono Francesca Mannocchi. Questo è un podcast di Cora Media e si chiama Voci da Beirut. Prepararsi per un viaggio significa sempre avere i numeri davanti e stavolta sono numeri allarmanti.
Viaggio con?
Viaggio con Middle East Airlines per Beirut.
Sinistra scala mobile, salite sul piano.
Grazie.
158% è l'inflazione su base annua, 174% il debito pubblico sul PIL, 40% il tasso di disoccupazione, meno 9,5% il crollo del PIL previsto per il 2021. La fonte è la Banca Mondiale e il paese di cui sto parlando è il Libano.
Good morning. Welcome to Middle East Airlines flight 235 to Milan Malpensa and Beirut.
E questo è l'inizio di un dove eravamo rimasti. L'ultimo viaggio fatto in Libano è poco meno di un anno fa. erano passati pochi mesi dall'esplosione al porto di Beirut, in cui hanno perso la vita circa 200 persone. Secondo la Banca Mondiale, l'esplosione dell'agosto del 2020 ha causato tra i 4 e 4 miliardi e mezzo di danni in un paese in cui il 90% delle importazioni avveniva attraverso il porto di Beirut. Sono state distrutte la maggior parte delle riserve alimentari del paese. Oggi, in un paese di 6 milioni di abitanti, un milione di persone si trova in una situazione, in una condizione di grave insicurezza alimentare. Il 77% delle famiglie libanesi, il 99% delle famiglie siriane sostiene di non avere cibo a sufficienza. Nel 30% delle famiglie, dunque una famiglia su tre, un bambino salta un pasto o va a dormire senza cena. È in un paese così che torniamo. Ci eravamo lasciati così con Beirut, con Mirna, una ragazza di 36 anni, bellissima, che vive con la sua famiglia a Carantina. È il quartiere di Beirut adiacente al porto ed è stato uno dei quartieri più colpiti dall'esplosione dell'agosto del 2020, quando 2.750 tonnellate di nitrato d'ammonio hanno provocato la morte di 200 persone, ne hanno ferite più di 6.000 e hanno costretto 300.000 persone ad abbandonare casa.
On the 4th of August, it was dark day for me. It started around 6 o'clock when I finished studying here. I had to bring milk from my baby boy.
Mirna era uscita di casa per andare a comprare il latte per il suo bambino, Christian, il mio baby boy, ha continuato a ripetere durante tutto il nostro incontro, un bambino di un anno e mezzo, l'ha sistemato sul seggiolino della macchina ed è andata verso la farmacia più vicina a Mar Mikhail, che era poco distante da casa sua. Era al centro della strada quando ha guardato alla sua destra verso il mare, verso il porto, ha visto l'esplosione e ha pensato: è una bomba, morirò.
It was like a bomb, okay? I wanted to run away, but I don't know if it's good luck, is it good for me or bad for me?
L'esplosione le ha ferito un occhio, spezzandolo a metà. E siccome la storia del Libano è una storia di paradossi, è una storia di coincidenze, è una storia di simboli, è una storia di guerre che ritornano, si ripetono, mai uguali e sempre uguali. Mirna ha in questo segno dell'occhio disegnato una continuità con la sua famiglia. Erano gli anni Ottanta, il Libano era in piena guerra civile. Suo padre lavorava in una delle sedi di Beirut del Ministero della Difesa. La sede di questo ministero viene colpita da un missile, sei dei colleghi di suo padre muoiono, il padre di Mirna resta cieco da un occhio. Cieco il padre, cieca la figlia. Due occhi spenti dalla cecità, a sua volta, di una classe politica corrotta, avida, che ha ridotto il paese nella situazione in cui è oggi, un paese al collasso economico, un paese senza elettricità, un paese in cui negli ospedali mancano le medicine, manca la corrente, non si può operare, un paese piccolissimo, grande come l'Abruzzo, poco più, che ospita 2 milioni di rifugiati, tra rifugiati siriani arrivati in Libano dopo dopo l'inizio del conflitto nel 2011 e rifugiati palestinesi che invece vivono nel paese da decenni. Mirna è stata una delle prime a scendere in piazza prima dell'esplosione del 4 agosto, quando sono iniziate le prime proteste di piazza a Beirut e in tutto il Libano nell'autunno del 2019, il 17 ottobre del 2019. La crisi economica di cui oggi il Libano sta subendo le conseguenze estreme era appena cominciata e Mirna è stata una delle prime ragazze a scendere in piazza. Non era un'attivista, era una cittadina stanca. Lei la chiama la rivoluzione, la sua rivoluzione d'ottobre.
How do I feel? It's a shame. I feel anger. I told you I feel anger, yes, for sure.
Quando Mirna è scesa in piazza, metà dei libanesi viveva già sotto la soglia della povertà e facevano parte quelli come lei di una generazione ingannata dal benessere, e quando si sono resi conto che si stava squarciando il velo dell'inganno sono scesi in piazza a gridare la rabbia contro la corruzione, contro un sistema che ha cristallizzato il potere lasciando di fatto i politici rei di corruzione impuniti e i cittadini sempre più poveri, ma soprattutto due cose importantissime ha raccontato quella piazza, che si ritroverà di nuovo in Piazza dei Martiri, le stesse persone, gli stessi movimenti, o almeno quelli che sono rimasti, quelli che non se ne sono andati, che non hanno lasciato il paese. Raccontano una piazza giovane, una piazza di 20-30 anni, una piazza non confessionale, e questo è stato e continua ad essere un fatto inedito nella storia recente del Libano. Non c'erano le bandiere sciite, non c'erano le bandiere di Hezbollah, non c'erano simboli che rimandano ai sunniti, così come non c'erano simboli che rimandano alla comunità cristiana. C'erano dei giovani e delle giovani, dei giovani cittadini e delle giovani cittadine che chiedevano ai politici di lasciare i loro posti di potere e ricominciare da capo.
Voci da Beirut è un podcast di Francesca Mannocchi prodotto da Cora Media. La cura editoriale è di Francesca Milano e Pablo Trincia. Assistente di redazione Francesca Abruzzese. Producer Monica De Benedictis. Post produzione Paolo Corleoni.